Durante tutte le crisi di coscienza che ebbe Lutero, una domanda continuava ad affliggerlo. Come può reggere l'uomo alla presenza di Dio se non essendo santo egli stesso? Lui subiva delle accuse della sua coscienza e si chiedeva: come può reggere l'uomo alla presenza di Dio se non essendo santo egli stesso? Come sappiamo, Lutero si diede alla vita monastica nella ricerca di questa santità. La vita monastica lo liberava perché potesse salvarsi. Si dedicava con risolutezza a compiere le buone opere necessarie. La Chiesa per lui era il rifugio da queste paure, perché la Chiesa offriva i sacramenti, i pellegrinaggi, le indulgenze, l'intercessione dei santi. Però tutti questi sforzi non gli davano la tranquillità che cercava. Si riconosceva di non essere capace di adempiere le parole di Cristo. E tutti gli abusi e gli errori teologici di cui abbiamo parlato ieri, le indulgenze, il tesoro dei meriti, le sofferenze nel purgatorio, si dimostrarono di essere sabbie mobili per Lutero. Non gli davano nessuna certezza. E, malgrado Lutero fosse sconvolto, il suo confessore lo disegnò per essere docente di studi biblici, quindi doveva essere un professore della Bibbia, nonostante tutti questi dubbi. E in 1513 Lutero trattò dei salmi, in 515 insegnò la lettera di San Paolo ai Romani e in 1516 e 17 la lettera ai Galati. Però durante tutti questi anni le crisi della sua coscienza continuavano a spingere Lutero a chiedere la domanda, a fare la domanda: come può essere un uomo nel giusto davanti a Dio? Come può essere un uomo nel giusto davanti a Dio? Questa è la stessa domanda che Giobbe faceva nell'Antico Testamento. In Giobbe 9:2 Giobbe dice: come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Lutero cercava una domanda, una risposta a questa domanda importantissima, a questa domanda esistenziale: che cosa possiamo fare per rimediare il problema del peccato? E se non vi avete mai fatto questa domanda, significa che non avete riflettuto abbastanza su quanto è disperato la situazione di un peccatore davanti a un Dio santo e giusto. Perché questa domanda ha a che fare con il modo in cui arriviamo in cielo, con il perdono dei nostri peccati, la nostra riconciliazione con Dio. E durante questi anni di studio, Lutero, mentre studiava la Bibbia, ebbe una nuova comprensione della morte di Gesù Cristo e della giustizia di Dio. È vero che Dio è un giudice, è vero che Dio è un fuoco divorante, è vero che il peccato è orribile. E senza negare queste verità, Lutero capì che la disperazione di Cristo sulla croce, nell'essere abbandonato da Dio, fu il modo in cui Dio riconciliava il mondo a sé. E un nuovo concetto di Dio dunque fu scoperto da Lutero, almeno nuovo per lui. E faccio spiegare a Lutero quello che scoprì nello studio di Paolo. Lutero disse: avevo un gran desiderio di capire l'epistola di Paolo ai Romani e l'unico ostacolo era l'espressione la giustizia di Dio, la giustizia di Dio, perché io intendevo nel senso di giustizia per la quale Dio è giusto, per la quale ciò egli opera giustamente quando punisce il peccatore. Quindi il concetto che Lutero aveva della giustizia di Dio era questo concetto di Dio come il giudice che deve punire il peccatore. Lutero continua: meditavo notte e giorno finché scoprì la concatenazione tra la giustizia di Dio e l'affermazione nel libro ai Romani: il giusto vivrà per fede. Allora cominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa quella giustizia per mezzo della quale Dio, per sua pura grazia e misericordia, ci giustifica. Cominciai a comprendere che giustizia di Dio significa quella giustizia per mezzo della quale Dio, per sua pura grazia e misericordia, ci giustifica. E così mi sentii rinascere. Mi parve di essere entrato in paradiso attraverso porte spalancate. Tutta la scrittura prendeva un nuovo significato. E mentre prima la giustizia di Dio mi riusciva odiosa, ora diventava per me dolcissima ed amabile. Questo passo di San Paolo fu per me la porta del cielo. La giustizia di Dio, il giusto vivrà per fede. E finalmente le gravi crisi di coscienza furono calmate dalla parola di Dio. Le sue crisi di coscienza non furono calmate da un percorso stabilito dalla Chiesa del suo giorno, ma Lutero fu calmato dallo studio della Bibbia e la fede in Gesù Cristo. Quando parliamo della sola fede, stiamo dando una risposta alla questione, come ho detto, cosa possiamo fare per rimediare il problema del nostro peccato? Come può un uomo entrare in un rapporto con un Dio giusto? Sola fede risponde mediante la fede soltanto e non per mezzo di fede e qualcos'altro. Mediante la fede soltanto. Sola fide si riferisce alla dottrina chiamata la giustificazione per sola fede, quello che la dottrina che è chiamata il principio sostanziale o materiale della riforma, che la giustificazione e la salvezza avviene per mezzo di sola fede. E questa dottrina Lutero disse riguardo alla giustificazione per sola fede: è il principio con e per il quale la Chiesa si regge e senza il quale la Chiesa cade. Il principio con e per il quale la Chiesa si regge e senza il quale la Chiesa cade. In un altro libro Lutero disse: l'articolo della giustificazione è maestro, capo, signore, guida e giudice su ogni genere di dottrine, preserva e determina ogni dottrina ecclesiastica ed eleva la nostra coscienza al cospetto di Dio. Senza questo articolo il mondo è solo morte e tenebre. La scoperta più importante 500 anni fa era la riscoperta di quello che spiegava Paolo nel Nuovo Testamento, che noi siamo giustificati per fede soltanto. E queste sono parole forti da Lutero, che è il principio con il quale la Chiesa si regge o senza il quale la Chiesa cade. Perché è così importante questa dottrina? Perché è così importante? È importante perché Dio protegge questa dottrina in un modo particolare. Se tu non credi in questa dottrina come Chiesa, cioè se una Chiesa non crede nella dottrina di giustificazione per sola fede, non è una vera Chiesa, secondo il Nuovo Testamento. Andiamo a Galati 1 per vedere questo aspetto. Vediamo come Dio protegge questa dottrina della giustificazione per sola fede, perché è molto importante per il nostro discernimento spirituale, E Galati 1 dice questo, versetto 6 a 9. Mi meraviglio, Galati 1, 6 a 9, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, perché però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema o è maledetto, deve andare all'inferno. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. In questa lettera ai Galati, la dottrina del Vangelo che Paolo cerca di proteggere è la dottrina di giustificazione per sola fede. E come abbiamo letto, se qualcuno predica un messaggio che è diverso dal Vangelo apostolico, quel predicatore dovrebbe essere anatemizzato, sia anatema quell'uomo, secondo Paolo. Dio ci dà una linea. Se siamo sul lato degli apostoli, siamo in una chiesa vera. Se siamo sull'altro lato, con persone che non vanno d'accordo con il Vangelo apostolico, non facciamo parte di una chiesa vera. Se crediamo in un altro Vangelo, crediamo in un Vangelo falso. Avete visto quanto sono forti le parole di Paolo qui in questo brano? Infatti Paolo dice, anche se noi come apostoli, se noi dovessimo tornare dalla vostra chiesa e se dovessimo predicare un Vangelo diverso di quello che abbiamo già predicato da voi, anche noi dovremmo essere maledetti. Nessun uomo ha un livello più alto di quello che vediamo in questa lettera. Non c'è nessun uomo che può giudicare il Vangelo apostolico. E quindi capiamo che stiamo parlando di una cosa seria. Dio protegge questa dottrina in un modo molto particolare. Vedete in capitolo 2, Galati 2:16, Paolo dice... E questo è il Vangelo che sta cercando di proteggere. Versetto 16: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. I falsi insegnanti dell'epoca di Paolo insegnarono che bisognava mantenere alcuni aspetti della legge mosaica, per esempio la circoncisione, per far parte del popolo di Dio, per essere giustificato. Questa dottrina è la dottrina più importante perché protegge il nocciolo del Vangelo. Lutero disse riguardo a Galati 1, Paolo qui maledice e scomunica tutti i falsi dottori e i suoi avversari compresi. È talmente turbato che osa maledire tutti coloro che pervertono il suo Vangelo. Possa questa dichiarazione terribile dell'Apostolo piantare in tutti un timore di Dio. Per i riformatori dunque, questa dottrina fu lo spartiacque tra una vera chiesa, un vero credente e una chiesa falsa. Secondo loro, se fraintendiamo, se sbagliamo questa dottrina, sbagliamo il Vangelo e di conseguenza la salvezza. In questa sessione vogliamo capire meglio, perché questa dottrina è così importante, vogliamo capire meglio i diversi aspetti di questa dottrina e poi vogliamo parlare di alcune implicazioni per noi oggi. Voglio andare a Romani 1 adesso, versetto che Lutero citava prima, Romani 1, e vogliamo partire da Romani 1. Dice Romani 1, 16 e 17. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Paolo afferma che nel Vangelo è rivelata una cosa molto importante, la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. E come abbiamo letto, Lutero faticava a mettere insieme il concetto di la rivelazione della giustizia di Dio e il giusto vivrà per fede. Non capiva come andavano insieme queste due frasi. E la svolta decisiva della vita di Lutero fu quando comprese che la giustizia di Dio, in questo versetto, dove dice la giustizia di Dio è rivelata, questa giustizia non si riferisce a una giustizia punitiva, non si riferisce a una giustizia punitiva, ma a una giustizia salvifica, una giustizia che salva, una giustizia che viene da Dio per salvare il peccatore per fede. È una giustizia che Dio concede o dona gratuitamente al peccatore, ciò di cui il peccatore ha bisogno per essere nel giusto al cospetto di Dio. Perciò vogliamo capire questo concetto della giustizia di Dio, questa giustizia salvifica, che cos'è? E per questo vogliamo vedere nel libro ai Romani e anche Galati i tre elementi della giustificazione per sola fede. Vogliamo capire i tre elementi, vogliamo approfondire i tre elementi della giustificazione per sola fede. Il primo elemento, la prima affermazione, la giustificazione, che cos'è? La giustificazione è una dichiarazione legale in cui riceviamo la giustizia di Dio. Questo è importante, lo dico di nuovo. È una dichiarazione legale in cui riceviamo la giustizia di Dio. Possiamo andare a Romani 3. Romani 3. E mentre andate a Romani 3, penso che tutti voi capiate che la Bibbia ci insegna che siamo tutti noi peccatori colpevoli davanti a Dio. Non c'è nessuna eccezione. Noi, anche se siamo le persone più brave, anche se tu sei la persona più brava qui, non hai mai fatto niente di grave, la Bibbia comunque dice che siamo tutti noi peccatori. Se ubbidiamo 99% della legge di Dio secondo Giacomo 2:10 e sbagliamo in un punto, siamo colpevoli di tutto quanto. Siamo colpevoli davanti a Dio e non possiamo meritare la nostra salvezza. E quando, perché questo è lo sfondo nero per la dottrina della giustificazione per sola fede, noi leggiamo in versetto 23 e 24 di Romani 3: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Infatti avrei dovuto leggere anche versetto 21, quindi ripartiamo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. È stata manifestata la giustizia di Dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Avete capito che c'è una giustizia di Dio? Capiamo tra poco cosa significa, però c'è questa giustizia di Dio che non viene mediante o attraverso l'ubbidienza alla legge di Dio, indipendentemente dalla legge. C'è una giustizia che viene da Dio, che è stata manifestata, è una giustizia che riceviamo per fede. E poi in versetto 24 dice che noi siamo giustificati gratuitamente. Questa giustizia da Dio viene a noi per mezzo di una dichiarazione legale. Questa parola giustificare significa dichiarare giusto in un senso legale. La Chiesa romana dice che la giustizia salvifica di Dio non è una dichiarazione legale, è un processo in cui la giustizia di Dio è data mediante un processo in cui Dio fa un'infusione della sua giustizia nel credente mediante il sistema sacramentale. Il credente, perché la giustificazione secondo la Chiesa romana è un processo, il credente diventa, con l'aiuto di Dio, più giusto di carattere. affinché possa meritare la vita eterna. Quindi si tratta di una giustizia inerente nel credente. E la Chiesa romana si basa questa interpretazione sul Vulgato, sul latino, perché come potete anche capire dalla parola in italiano giustificare, in latino è la parola giustificare, justi e facere, justi, facere. Dio fa qualcuno giusto, rende qualcuno giusto, però questo è il senso di un verbo in latino, ma non è il senso di un verbo nella Bibbia, perché Paolo, anziché comprendere il significato della parola giustificare in base alla parola latina, Paolo aveva in mente che cosa? Il contesto giudaico della Bibbia, il contesto storico della Bibbia. La parola giustificare nella Bibbia ci porta nell'aula della giustizia, davanti al giudice. C'è un Dio che dovrebbe condannarci per le nostre colpe. Abbiamo trasgredito la sua legge e gratuitamente Dio manifesta questa giustizia e ci dichiara giusti, anche se non lo siamo. Il significato, allora, della Bibbia è Dio, noi siamo pronunciati giusti, significa accettare come giusto, trattare come giusto. Da un lato non si è considerati penalmente responsabili e dall'altro lato si viene investiti da tutti i privilegi previsti per coloro che hanno osservato la legge. Avete capito? Noi siamo colpevoli, però Dio ci tratta come se noi avessimo ubbidito ogni aspetto della legge di Dio. È quindi una parola forense che denota un atto giuridico. È un verdetto di grazia che toglie la condanna. Nel tribunale di Dio, Dio ti dichiara giusto. Il Concilio di Trento, durante la Controriforma, ha chiaramente definito la giustificazione come un processo in cui le nostre opere e i sacramenti cooperano con la giustizia di Dio per renderci ancora più giusti. Cioè, possiamo crescere nella giustificazione, perché è un processo. E tristemente questo non è quello che ha inteso Paolo. Ma adesso vogliamo rispondere a un'altra domanda. Abbiamo visto il primo elemento è la giustificazione è una dichiarazione legale in cui riceviamo la giustizia di Dio. Però il secondo elemento è questo, la giustizia di Dio è imputata a noi, imputato a noi. Adesso cominciamo a scendere ancora di più nei dettagli di questa dichiarazione legale. Come mai Dio può dichiararci giusti? Come mai è possibile? Perché Dio ci imputa questa giustizia e vede questa giustizia che ci ha imputato e poi ci dichiara giusti. Vediamo questo in capitolo 4 di Romani, nel libro ai Romani, capitolo 4, versetto 4 e 5. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. La sua fede è messa in conto come giustizia. Immaginate due figli che lavorano per il loro padre. Il primo lavora tutta la settimana e poi alla fine della settimana viene pagato a questo figlio. Lui controlla il suo conto bancario ed ecco, ci sono i soldi che lui ha guadagnato per una settimana di lavoro. E questo, ciò che lui ha guadagnato è chiamato il suo salario. D'altronde, l'altro figlio non lavora. Spreca tutto il suo tempo, dormendo fino a mezzogiorno, guardando le partite sulla televisione, navigando in rete, divertendosi su Facebook. E poi alla fine anche lui controlla il suo conto bancario. Ed ecco, ci sono i soldi per una settimana di lavoro duro. Però in questo caso non possiamo onestamente usare la parola guadagnare o salario, perché non ha fatto nulla per guadagnare questi soldi. I soldi venivano messi in conto o accreditati come un dono, ma non come un salario guadagnato. Quando Paolo dice, ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, cioè ha questa illustrazione in mente. Non è un'illustrazione perfetta, però si capisce che se tu lavori per la giustizia di Dio, allora non è una grazia, è una cosa che Dio è obbligato a darti per il tuo lavoro o le tue opere. Da questi versetti comprendiamo in versetto 5 che la giustizia salvifica di Dio è una giustizia accreditata a noi, imputata, non una giustizia interna a noi con cui meritiamo la grazia di, o meritiamo la salvezza di Dio o favore con Dio. Dice, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. La sua fede è messa in conto come giustizia. La parola imputare è anche una parola legale che significa, come abbiamo detto, accreditare qualcosa. Praticamente, innanzi al tribunale di Dio, sei trattato non come qualcuno che ha trasgredito la legge, ma qualcuno che ha la giustizia da qualcun altro, accreditato a lui. Quando leggiamo in Romani 3, 21 e 22 che la giustizia di Dio è stata manifestata, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, sta parlando di questa giustizia in capitolo 4, in cui viene attraverso la fede su una transazione, viene messa in conto come giustizia, anche se non ci siamo comportati giustamente. Infatti dice questo, che Dio giustifica chi? Il giusto? No, Dio giustifica l'empio. Dio giustifica l'empio. E questa è la meraviglia della giustificazione, che noi siamo peccatori empi. E la bellezza del Vangelo, la buona notizia, è che Dio giustifica questo tipo di persona. Questo è il nostro Dio, giustifica questo tipo di persona. E questo è un grande incoraggiamento per voi che non avete ancora conosciuto il Signore. Perché a volte non vogliamo ammettere che siamo peccatori. Non vogliamo misurarci allo standard, con lo standard di Dio, la legge di Dio. Vogliamo pensare che magari i miei peccati non sono così gravi, perché temiamo di ammetterlo. Però non dovete temere, perché Dio è un Dio che giustifica peccatori onesti, peccatori che riconoscono i loro peccati, e Dio è pronto a giustificare. Questa giustizia è esterna a noi, non dipende dalle nostre opere. Abbiamo una nostra giustizia che Dio ci ha provveduto, che Dio ci ha accreditato, una giustizia che non ci appartiene, nel senso non viene dalle nostre opere, non è una cosa basata su un comportamento nostro, è esterna a noi. Infatti Lutero lo chiamava una giustizia aliena. Nel senso, una giustizia extraterrestre, aliena, grazie. Avevo in mente la parola inglese, alien, cioè, però viene dall'esterno, non lo sviluppiamo noi. Questa è una buona notizia. Però possiamo fare un altro passo in questo studio della giustizia imputata di Dio. Ok, sappiamo che Dio ci dichiara giusti, sappiamo che questa giustizia che Dio vede è una giustizia che viene dall'esterno, la giustizia di Dio viene accreditata a noi esseri umani, ma come mai può Dio, un essere divino, donare la sua giustizia a una creatura, a un uomo? E questo vediamo se andate a Romani 5, Romani 5, dice questo, Romani 5, 19. Romani 5, 19. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori. Parla di Adamo. Questo, la disubbidienza di Adamo. I molti sono stati resi peccatori. Così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. La storia dell'umanità è abbastanza semplice. Possiamo fare una lezione di storia in 15 secondi. Ci sono due tipi di umanità. C'è l'uomo in Adamo, c'è la storia di Adamo. Ognuno di noi, cioè noi nasciamo già colpevoli, peccatori, con una natura peccaminosa e siamo in Adamo, già condannati. Per fede cambiamo l'umanità e Dio ci unisce a Cristo, siamo in Cristo. In Cristo questo versetto dice che Dio ci costituisce giusti, i molti saranno costituiti giusti per mezzo dell'ubbidienza di uno solo. Questa è la spiegazione, come mai Dio può darci, donarci la sua giustizia per mezzo dell'ubbidienza di Gesù Cristo. Nella sua vita, nella sua morte, sottomettendosi al Padre, Dio, a Gesù Cristo, ha procurato la giustizia per noi. Per mezzo della giustizia di Cristo siamo giustificati. Infatti, 1 Corinzi 1:30 dice, Paolo dice che Cristo è per noi giustizia. Cristo è per noi giustizia. In Cristo la condanna che è trasmessa dal peccato di Adamo non è più la nostra condanna. La condanna che è trasmessa dal peccato di Adamo non è più la nostra condanna, ma mediante l'ubbidienza di Cristo, sulla base della sua ubbidienza, siamo dichiarati giusti. Prima che ci lamentiamo del fatto che dobbiamo noi subire le conseguenze del peccato di Adamo, dobbiamo capire che nello stesso modo possiamo anche essere dichiarati giusti per mezzo dell'ubbidienza di un solo uomo. E questa è la storia, se o in Adamo o se in Cristo. A quale uomo appartieni tu? Cristo o ad Adamo? La fine di coloro che sono in Adamo è la morte, è la condanna eterna. Coloro che sono in Cristo hanno la speranza della vita e la giustizia. Gesù, il Signore, è la nostra giustizia. E questa giustizia proviene da Dio stesso, come dicevo, è una cosa esterna, aliena a noi, e per fede Dio il giudice ci dichiara giusti perché non ci vede con la sporcizia del nostro peccato, ma Dio ci vede con un vestito pulito, bianco, puro, la giustizia del suo figlio Gesù Cristo, e sulla base di questo Dio ci dichiara giusti. Questa è buona notizia. Se volete avere buona notizia in un giorno in cui non c'è tanta buona notizia, questa è buona notizia. Il giudice che è giusto è anche misericordioso e dichiara giusti coloro che credono in Gesù Cristo. Questa è una buona notizia. Lutero chiamò questo il felice scambio. Il felice scambio. Gesù prende i tuoi peccati e tu prendi la sua giustizia. Adesso dobbiamo approfondire la nostra risposta alla domanda: come ricevo questa giustizia? Come ricevo questa giustizia? Abbiamo visto il primo elemento. E la giustificazione è una dichiarazione legale in cui riceviamo la giustizia di Dio. Abbiamo visto il secondo elemento, che la giustizia di Dio è imputata a noi in Cristo. E il terzo elemento, la giustificazione è per sola fede, non per fede più opere. La giustificazione è per sola fede, non per fede più opere. Volevo solo dire, anche tornando al concetto delle imputazioni dei nostri peccati, il Concilio di Trento dice: se qualcuno crede che la giustizia di Dio si riferisce all'imputazione della giustizia di Cristo a noi, sia anatema quella persona che crede nell'imputazione della giustizia di Dio. E tragicamente Trento, la Chiesa romana, ha rifiutato il vero Vangelo biblico, e anche se in questo contesto ecumenico in cui viviamo adesso, dopo il Secondo Concilio Vaticano, quello che crede la Chiesa Cattolica rimane comunque sia la stessa cosa. Credono che la giustificazione non è una dichiarazione, è un processo. La giustizia che riceviamo nella giustificazione non è una cosa imputata, ma è una cosa infusa in noi, che noi cooperiamo con Dio mediante i sacramenti e le nostre opere. E poi, quando parliamo della giustificazione per sola fede e non fede per più, non per fede più opere, la Chiesa continua ad affermare che noi siamo giustificati per il battesimo, e poi la giustizia infusa cresce con le nostre opere e la nostra partecipazione nei sacramenti. E Trento ha condannato questo concetto che se noi diciamo che noi siamo giustificati perché speriamo nella giustizia di Cristo, perché speriamo nella promessa del Vangelo per fede, se crediamo in quello, Trento dice sia anatema quella persona. Quindi è tragico, però hanno rifiutato questo Vangelo. Romani 3, qui, quando parla della fede, dice questo, come abbiamo già letto un pochino, dice in versetto 22, questa giustizia, vale a dire la giustizia, Romani 3, 22, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Abbiamo visto nello stesso versetto, la giustizia viene mediante la fede per tutti coloro che credono. Quindi due volte Paolo sottolinea che la nostra responsabilità è la fede, il credere. E di nuovo, andando avanti, in versetto 25, dice che Dio ha prestabilito Gesù Cristo come sacrificio propiziatorio mediante la fede. E poi dice alla fine del versetto 26 che Dio dimostra la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi Gesù Cristo è l'oggetto della nostra fede. Infatti alcuni accusano i protestanti di una finzione legale, nel senso è una cosa finta questa dichiarazione, perché come mai Dio può giustificarci? Però non è una cosa finta, perché sappiamo che Dio mantiene la sua giustizia nel punire Gesù Cristo, ha punito Gesù Cristo, quindi la sua giustizia punitiva è soddisfatta. E poi Gesù Cristo, la giustizia non è la nostra, quindi non è una cosa finta, è veramente la giustizia di Gesù Cristo che Dio dà a noi per fede. Ecco perché dobbiamo credere in Gesù Cristo. Quindi la dottrina di sola fede abbraccia la dottrina di solo Cristo. Come dicevo ieri, sola fede e sola grazia ruota intorno all'ingranaggio della dottrina di solo Cristo. La giustizia di Dio e tutti i benefici della croce di Cristo sono applicati a noi mediante la fede. E Gesù Cristo è l'oggetto della fede. Non è abbastanza dire, come sentiamo in giro, sto bene perché credo in Dio. Credo in Dio, ho fiducia in Dio. Ce la farò a causa della mia fede. Fede in che cosa? La fede che salva significa affidarsi alla persona e opera di Gesù Cristo per la tua giustificazione davanti a Dio. La fede ha sempre pure un riferimento personale, e non puramente storico. Mi spiego. La fede che ci giustifica non è solo una fede che si accontenta di credere nell'attendibilità dei Vangeli. È un punto di partenza. Noi crediamo, io credo che Gesù sia esistito, credo che Gesù era veramente un uomo che è camminato come la terra, come dicono i Vangeli. Crediamo nella storicità di Gesù Cristo, intellettualmente abbracciamo questa verità, però non è abbastanza. La fede salvifica non si ferma lì. La fede salvifica è piuttosto una fede personale che crede che Gesù ha compiuto per noi la sua opera di salvezza. E i riformatori insistevano su questo. Che la risposta di un cuore che si ravvede non è attività religiosa, ma è una fiducia che semplicemente riposa sulla rocca, Gesù Cristo, che semplicemente dipende dalla sua opera finita sulla croce, che semplicemente affida a lui la propria anima. Credi tu in Gesù Cristo? Sei giustificato? Credi tu personalmente che quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa era per te? Tu credi che Gesù morì al posto tuo sulla croce? Lutero disse questo: ho spesso parlato dei due diversi tipi di fede. Il primo è così: tu credi che è vero che Cristo è la persona descritta e proclamata nei Vangeli, ma non credi che egli sia tale per te. Dubiti di poter ricevere una tale cosa da lui e pensi: certo, sono convinto che egli è quella persona per qualcun altro, per Pietro, per Paolo o per qualche altra persona religiosa o santa. Ma egli forse è una tale persona per me? La sola fede che meriti di essere detta cristiana è questa: tu credi senza riserve che Cristo non è quella persona solo per Pietro, per i santi, ma è anche per te stesso, anzi per te più che per chiunque altro. E quindi la fede abbraccia Gesù Cristo come salvatore personale. Noi abbiamo parlato ieri della sufficienza del sacrificio di Gesù Cristo, della mediazione di Gesù Cristo. La fede dice: Gesù Cristo, il suo sacrificio è sufficiente per me. Egli è il mio mediatore. La fede riguarda la fiducia nelle promesse di Dio. Lutero continua: tutto dipende dalla fede. La persona che non ha fede è come qualcuno che debba attraversare il mare, ma abbia tanta paura di non fidarsi della nave. E quindi rimane a terra e non sarà mai salvato perché non vuole salire a bordo a fare la traversata. La fede non significa semplicemente credere che la nave esiste, ma significa imbarcarsi e affidarsi alla nave. La fede significa essere pronti a mettere la propria fiducia nelle promesse di Dio. Le promesse di Dio sono per noi come la nave. Non diciamo mai: ah, quella nave va bene per qualcun altro, però devo salire io su quella nave. La stessa cosa con le promesse di Dio. Le promesse di Dio sono come quella nave. E Lutero dice: la fede significa essere pronti a mettere la propria fiducia nelle promesse di Dio e nell'onestà e fedeltà di Dio che le ha fatte. Questa è la fede, una cosa che non si ferma nella nostra mente, ma va proprio al nostro cuore e alla nostra volontà, e ci affidiamo al Signore Gesù Cristo e abbandoniamo tutto per abbracciarlo. Però cosa significa sola fede? Sola fede. Ovviamente abbiamo detto che la Chiesa romana aggiunge il battesimo, i sacramenti, le opere alla giustificazione, e si accresce la giustificazione tramite queste cose. Il versetto 28 di capitolo 3 dice questo: poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. E abbiamo visto anche in Galati 2, ve lo leggo, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Lo strumento della giustificazione è soltanto la fede, non c'è nessun'altra cosa mediante la quale possiamo essere giustificati. La fede è il canale tra noi e la giustizia di Dio. Non c'è nessun altro metodo. Non possiamo perché nel momento in cui cominciamo a aggiungere altre cose, dicendo ho fede, però devo pure operare per la mia giustizia, per essere giustificati, cominciamo non a affidarci a Cristo, ma al sistema, alle opere che facciamo. La fede è proprio una cosa che deve rimanere da sola, perché nella fede diciamo non ce la faccio, io sono un peccatore condannato e ho bisogno di una salvezza al di fuori di me e mi affido alle promesse di Dio e a nessun'altra cosa, perché nessun'altra cosa è in grado di rimediare il mio problema del peccato. Le mie opere non bastano. Se aggiungiamo alla fede in qualsiasi modo, cambiamo il Vangelo. Cambiamo il Vangelo e incorriamo nella condanna dell'Apostolo Paolo e della parola di Dio che abbiamo letto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Questo è quello che dice il Creatore. E non lo dice per cattiveria contro i falsi insegnanti, lo dice per proteggere il messaggio della salvezza affinché noi come la razza umana, affinché noi possiamo essere salvati. E quindi Dio vuole proteggerci dai suoi nemici e ci dà questi versetti in Romani 3 e Galati 1 e 2 per aiutarci a capire qual è il messaggio a cui dobbiamo credere, qual è il messaggio. Quando viene predicato significa che una persona è fuori la verità, come questi falsi insegnanti. E quindi noi predichiamo sola fede o sola fede. Riassumo i tre elementi. Abbiamo visto che la giustificazione è una dichiarazione legale in cui riceviamo la giustizia di Dio. Il secondo elemento è la giustizia di Dio è imputata a noi in Cristo. Il terzo, la giustificazione è per sola fede, non per fede più opere. E cosa facciamo con questo? Cosa facciamo con questo? Ma la prima cosa direi è che tu devi credere in Gesù Cristo. Questo è quello che tu devi fare. O se sei anziano o sei giovane, tu devi credere in Gesù Cristo, non c'è un altro nome per la salvezza. Non cadere nella bugia che i tuoi peccati non sono così gravi. O che magari i tuoi peccati non sono da condannare perché sei più bravo di un'altra persona. La nostra tentazione come esseri umani è di sempre paragonarci a un'altra persona. Io faccio questa sempre illustrazione quando parlo con le persone a Genova. Noi abitiamo, ovviamente, conoscete la geografia, c'è Genova e direttamente al sud c'è la Corsica, vero? E dico, ok, andiamo al mare, andiamo sulla spiaggia lì e facciamo una gara e vediamo chi riesce a saltare da Genova a Corsica. E vengo io, faccio il mio meglio, io salto un metro o due metri, sono molto bravo. E poi viene un altro che è un atleta e lui fa, che ne so, 3 metri, 4 metri. E poi viene il campione del mondo e lui fa 9 metri. Quanto è stato bravo lui. Chi ha vinto la gara? Nessuno. Tutti hanno fallito clamorosamente perché nessuno è arrivato alla Corsica. È la stessa cosa con noi, con la nostra bontà, la nostra giustizia, quello a cui tendiamo ad affidarci. Sì, magari possiamo metterci sulla spiaggia e con la mia bontà riesco a fare 1 metro e Davide riesce a fare 2 metri e Hitler viene e riesce a fare 2 centimetri e un altro magari 50 centimetri. Però alla fine tutti noi falliamo e non arriviamo sulla spiaggia in Corsica. Quindi è la stessa cosa con i nostri peccati. Il tuo peccato deve essere punito. E quindi non cadere nella trappola, nella bugia che i tuoi peccati non sono così gravi. E non cadere nella trappola che non è così urgente. Dio non ti ha mai promesso domani. Dio non ti ha mai promesso domani. La Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza. Quindi questo significa che se tu torni a casa stasera e ti addormenti senza aver risposto a questo messaggio, significa che non hai capito quello che Dio ti sta dicendo. E nonostante i tuoi peccati, malgrado la lorda sporcizia dei tuoi peccati, però anche della tua tendenza magari di pensare che tu sei abbastanza giusto per entrare nel regno di Dio, perché ci sono questi due estremi. O sei un peccatore misero, o tu pensi di farcela da solo perché sei abbastanza bravo. Entrambi sono peccati di cui dobbiamo ravvederci. Dio ti vuole dichiarare giusto. Tu sei un peccatore. Tutti noi siamo peccatori. Vieni a Gesù Cristo in fede. Tu sei privo della gloria di Dio. Tu sei un peccatore. Senza costo a te, Dio, il tuo giudice, ti offre la sua giustizia in cambio dei tuoi stracci. Umiliati dinanzi a Dio. Vieni con un cuore spezzato. E affidati a Gesù Cristo. Questo non è soltanto un suggerimento, questo è l'imperativo, il comandamento dal tuo Creatore. Tu devi fare questo, non c'è un altro modo. E oggi è il giorno della salvezza. Questa è la prima implicazione della giustificazione per sola fede, amici. Devi credere in Gesù Cristo e devi abbandonare i tuoi peccati e la tendenza di ritenerti giusto davanti a Dio. Un'altra implicazione è questa. Riposati in Gesù Cristo, fratello, sorella in Cristo, riposati in Cristo. Quando esaminiamo il nostro comportamento come cristiani, è vero che siamo ancora macchiati dal peccato, come abbiamo parlato, però c'è un'altra tentazione. Tendiamo, alcuni più di altri, me ne rendo conto, tendiamo a crogiolarci nel senso di colpa dei nostri peccati. Temiamo di avvicinarci a Dio per paura della sua giustizia. Però Dio ti ha già dichiarato giusto. Ha già sparso il suo sangue per te sufficientemente. Quindi riposati in Cristo. Avvicinati a Cristo di nuovo. Devi ripredicare questa dottrina a te stesso ogni giorno. Ti rendi conto che tu hai uno stato forense, legale, di giusto davanti a Dio. E questo è il motivo per cui Dio può continuare a purificarci e a rimanere fedele a noi, anche quando noi non siamo fedeli. Perché Lui ci ha già dichiarati giusti, nonostante il nostro peccato. E poi l'ultima cosa che direi, come Chiesa dovete difendere e proclamare questa dottrina. E mentre il Vaticano fa tutto il possibile per far sembrare che sia finita la riforma e che non ci siano più motivi per la divisione, come abbiamo visto in Galati, la dottrina della giustificazione è lo spartiacque del cristianesimo. E quindi dovete difendere questa dottrina come Chiesa e dovete comprenderla e predicarla, perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quindi per la protezione della Chiesa di Cristo, per la protezione della missione della Chiesa e la salvezza dei perduti, proclamiamo questa dottrina sola fede. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per la chiarezza della tua parola, che tu non ci hai lasciato nel buio. Non dobbiamo chiederci: ma qual è la dottrina giusta a cui dobbiamo credere? La tua parola è chiara, è luce, e ci ha detto che tu sei un Dio che dichiara giusto l'empio. Ti ringraziamo per questa buona notizia. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Okay, facciamo una pausa.